Radio 1909, in collaborazione con Associazione Percorso Vitale, presenta Arte e Parte. Una chiacchierata con gli artisti che non ti aspetti.
Quelli che l'arte la fanno a mano.
Oh yeah! Conducono in studio Simona Selvini
e Alfio Faffa Giugnoletti.
Le soluzioni belle, le intuizioni, le idee geniali, ne sono sicura, vengono solo da persone che guardano alle cose per come sono, le accettano e le vivono fino in fondo. Al contrario, finché la mente percorre sentieri già battuti con il pilota automatico innescato, cercando come di consueto di togliersi di torno i fastidi prima possibile, allora continuiamo a fare come si è sempre fatto, senza vedere le opportunità e le scoperte che ci stanno davanti. Prendo una sedia e la piazzo sull'ingresso. Apro la porta, mi tiro dietro il libro e via. Eccoci pronti per la mezz'ora d'aria dei mici. Non è comodo come stare sul divano, ma è più che accettabile. Si respira un'aria profumata, lavata dal temporale del pomeriggio lieve e appena tiepida. E tutto sommato mi sento bene. Chissà cosa penserebbero i vicini salendo le scale se mi trovassero lì a leggere, abbarbicata su una seggiolina davanti alla porta di casa spalancata sul pianerottolo. La cosa mi fa sorridere e non provo il benché minimo imbarazzo all'idea. Mi torna in mente tutte le volte che in Sicilia ho visto le donne portare le sedie fuori dalla porta di casa e mettersi lì, sulla strada, per sfuggire alla calura delle quattro mura durante le sere d'estate. Restavano a lungo, sedute lì, su queste sedie di legno, con la seduta in paglia, un po' sbilenche, vecchie di decenni, a lavorare all'uncinetto, o a farsi aria con il ventaglio, con le loro vesti scure, chiacchierando in dialetto di pettegolezzi di paese. E sempre c'erano gatti e bambini che si muovevano attorno, giocando a rincorrersi. Mentre sorrido a questi ricordi, mi rendo conto, così, all'improvviso, di essere felice. Questo momento è perfetto e io sono esattamente là dove voglio essere. I pensieri tacciono e al loro posto parlano i sensi. La temperatura, gli odori, le piante della mia vicina così rigogliose, i rumori che a tratti arrivano dagli altri appartamenti, i gatti acquattati sulla tromba delle scale con i colli allungati per guardare sotto. È tutto assolutamente perfetto. Un presente di pura perfezione, nulla in più o di diverso da desiderare. Nel silenzio sento il ticchettio dell'orologio della cucina e trovo che sia una gradevolissima compagnia. Quando si spegne la luce delle scale non vado nemmeno a riaccenderla. Riesco a leggere anche nella penombra ed è tutto ancora più bello. Tutto andrà bene e non c'è assolutamente nulla di cui avere paura. Non perché il futuro sarà roseo e privo di problemi. In nessun modo posso sapere cosa mi aspetta. Ma perché sono diventata consapevole, in modo profondo e inatteso, che qualsiasi cosa mi riservi il domani, sarò capace di affrontarla. Ed è per questo che ora posso rilassarmi e smettere di avere paura. Oggi, buongiorno, con un buongiorno così da momento perfetto, okay. Vi accogliamo in questa nuova puntata di Arte Parte e siamo sempre noi inossidabilmente, Simona e
Alfio qua da una parte, ci sono qui
e soprattutto qui c'è l'autrice del testo che ho appena letto, Marina Innorta.
Buongiorno a tutti e grazie Simone e Alfio per avermi invitato qui.
Grazie a te.
Grazie a te di essere venuta, grazie di aver scritto questo libro, come ho già scritto in altri luoghi, grazie di averlo scritto, perché è tanta roba, come direbbe qualcuno, questo libro è tanta roba, ci sono tanti spunti, appunto, tanto diciamo il titolo che non l'ho ancora detto, si chiama La rana bollita. In effetti uno potrebbe anche chiedersi perché la rana bollita.
Perché la rana bollita? La rana bollita è una metafora, è una storiella secondo la quale se prendiamo una rana e la buttiamo in una pentola d'acqua bollente, la rana schizzerà subito via come un salto tutto per salvarsi. Mentre invece, secondo questa storiella, se la rana viene messa nell'acqua tiepida e accendiamo il fuoco lento sotto, piano piano, la rana rimarrà lì dentro e quando l'acqua sarà troppo calda, lei si sentirà ormai troppo stanca e non riuscirà più a scappare. È una storiella però, è una metafora.
Sì, certo.
Non mettiamoci a fare esperimenti con le rane.
No. Ragazzi, non fatelo da casa.
Esatto.
È pericoloso. No, l'esperimento con la rana no, però effettivamente questa è una metafora che poi sta a significare tante cose. Forse anche il discorso che se noi ci abituiamo a un qualcosa poco alla volta, non ci rendiamo nemmeno conto che questa cosa ci assorbe.
Esatto.
E che quindi poi alla fine finiamo appunto bolliti.
Esatto.
Mentre se siamo coscienti, forse subito, adesso in questo caso è la temperatura che cambia, se qualcosa cambia e noi ce ne accorgiamo, abbiamo la libertà di scappare, insomma di raggiungerla.
Sì, sì. O comunque di intervenire prima che la situazione diventi troppo difficile, ci ritroviamo troppo stanchi, senza risorse e facciamo poi più fatica ad aggiustare quello che non va.
Infatti, ma perché questo titolo, che secondo me è centratissimo ed è bellissimo, vi leggo la quarta di copertina che dice: le ragazze laggiù in cantina avevano deciso di dare una festa e credetemi, facevano davvero un gran baccano. Che cosa vorrà dire? Io me la sono letto, come ho letto ovviamente la prima volta soltanto questo, l'indicazione, a parte che sapevo chi era Marina perché la conoscevo, se noi ci conosciamo da quando eravamo piccole, ma soprattutto quando eravamo piccole, perché poi ovviamente con la vita diversa, cambi di paese eccetera, ci siamo perse di vista, però la conoscevo già. E già sapevo che Marina scriveva bene, me lo ricordavo più io che lei, forse.
Forse sì, è vero.
Perché c'è questo aneddoto che mi ricordavo, che tu avevi mandato, ma me lo ricordo a piccolo, insomma, io ti ammiravo molto, e come ammiravo parecchio della tua famiglia, come ti ho già detto, e dove lei aveva mandato un racconto a Topolino, proprio al giornale, no, al fumetto, che io amavo i fumetti e li amo ancora. Lei aveva mandato questo racconto che si intitolava Il mio paese, mi ricordo ancora, ed era stupendo e venne pubblicato.
Questa mi mancava, questa mi mancava.
Io ero orgogliosa perché ero amica di sua sorella, quindi ero amica di una ragazza così intelligente, così capace di scrivere. Cioè, per me
ti facevi
Marina
il viaggio per vola?
Sì,
tu eri amica di
sì,
grandissima,
cioè, no, ma da sola, tra me e me, non è che lo andavo a spargere, però era cioè, io dentro di me mi saliva l'autostima perché conosco Marina. Caspita,
bravo Marina, mi ha tirato fuori questa cosa dal cappello, hai visto cos'è saltato fuori?
Non me lo ricordo neanche benissimo di questa cosa.
Io invece sì, perfettamente, come potete immaginare, a momenti mi ricordo anche che copertina c'era in Topolino. Chissà quante volte ho visto. No, veramente interessante. Io da allora ho pensato dentro di me, chiaramente, Marina diventerà una scrittrice, ovvio.
Beh, ci ho messo, non so, 40 anni, però alla fine...
Lei non aveva mica detto quando, lei ha detto diventerà una scrittrice,
sì,
e ci ha preso. Poi ho detto, ci è voluto quel tempo, però ci siamo arrivati, insomma, sono curioso anch'io, lo leggerò anch'io. La rana bollita è un titolo che mi intriga, È un titolo molto interessante. Mi allaccio proprio a questo titolo per introdurre il primo brano che andiamo a ascoltare oggi, che è un brano molto ironico, anche questo legato a una metafora, che è la metafora della principessa che bacia il rospo e il rospo diventa un principe, e si intitola Kiss That Frog, è un brano di Peter Gabriel.
Questo. Qua sfondi una porta aperta su Peter Gabriel,
No, appena ho letto l'incipit del libro di Marina mi è venuta in mente questa cosa. Quindi adesso l'ascoltiamo insieme e al rientro andiamo a approfondire un attimino di più invece quelli che sono i contenuti del libro.
Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot.
Per il tuo spazio esterno non puoi sbagliare. Rinaldi a Castelmaggiore. Pergotende, pergole bioclimatiche, tende da sole. Esperienza e competenza al vostro servizio per progetti completi e zero pensieri. L'eco bonus del 65% sulle schermature solari scade il 31 dicembre. Affrettati! Entra nel nostro mondo rinaldilab.com. Sicuri di scegliere il meglio.
Modern Primitive Tattoo Studio, specializzato in tatuaggi tribali a mano libera e geometrici minimali. Seba vi aspetta in Piazza della Pace 8B per appuntamento 331-595-3674.
Ed eccoci di ritorno qua dopo il brano di Peter Gabriel.
Che bello. Bellissimo. Sempre bellissimo.
Beh, Peter Gabriel. Ma Marina è Marina. E quindi
sì.
Bello il brano di Peter Gabriel, ma bello anche il brano di Marina, come bello è tutto il suo libro La rana bollita. Marina, io ti volevo chiedere, visto che hai detto che ci hai messo 40 anni per scrivere, per capire, no, che potevi scrivere Ken, il famoso Ken inglese, come ci sei arrivata a capirlo?
Mi fai una domanda difficile. Io ho scritto questo libro diciamo alla fine di un periodo di crisi personale molto, molto profondo, e diciamo che scrivere è stato uno degli strumenti che io ho utilizzato per tirarmi fuori da quella situazione di crisi. Il sottotitolo di questo libro è Una storia d'ansia e attacchi di panico, perché io soffro di questo tipo di problemi da quando avevo poco più di 20 anni, direi, più o meno. E niente, ovviamente questo non significa che io abbia vissuto tutta la mia vita con l'ansia, con gli attacchi di panico tutti i giorni.
Anche perché sarebbe abbastanza intensa la situazione.
Esatto, però questo tipo di disturbi mi accompagnano e tendono ad acuirsi nei momenti in cui la vita si fa un pochettino più difficile, quando ci sono problemi che tutti noi ci troviamo ad affrontare nella vita. Diciamo che il mio modo di reagire purtroppo è questo. E quindi io ho raccontato in questo libro di un momento di crisi mio molto, molto profondo, in cui ho ricominciato a soffrire di disturbi d'ansia con attacchi di panico in modo molto forte e invalidante, e ho, diciamo così, raccontato un percorso che ho fatto, un percorso che è durato lungo un anno, in cui ho comunque dovuto prendere delle decisioni, ho fatto delle cose anche non convenzionali, diciamo, ho smesso di lavorare per un anno fondamentalmente, per trovare quel momento di respiro e quegli strumenti che mi potevano aiutare a venire fuori da questa situazione di questa situazione difficile in cui mi ero venuta a trovare.
E come mai hai pensato adesso scrivo? Perché?
Ma perché scrivere è sempre stato un po' nella mia natura. Io ho sempre
scritto. E su questo
scritto.
Per me è chiaro.
Perché tu ti ricordi che io scrivevo quando ero bambina.
Sì.
Sì, è vero.
Sì, no, mi ricordo tutto, mi ricordo il premio, appunto, che si diceva, di Topolino, mi ricordo che hai scritto, ma poi scrivi benissimo, e poi mi ricordo, essendo amica appunto di tua sorella, leggevo anche cose, a volte anche i temi ho letto tuoi, molto belli, sì, bello. E beh, è anche una fonte di ispirazione già da quando ero piccola, insomma.
Può essere anche che il fatto stesso dello scrivere sia un tirare fuori qualcosa? Cioè è una maniera diversa dal parlarne, dal cantare, dal dipingere o dall'altro.
Da recitare. Infilo la mia.
È una maniera diversa di tirare fuori qualcosa di se stessi e in qualche maniera passarlo magari nel tuo caso a un foglio di carta, a un computer, a quello sul quale scrivi, che però è un messaggio che resta, è un qualcosa che hai tirato fuori di tuo e che una volta che l'hai tirato fuori è lì e può diventare patrimonio di qualcun altro.
Sì, è esattamente così. Scrivere ha anche una valenza terapeutica, tra l'altro questa non è una cosa che dico io, perché ci sono proprio degli studi scientifici che hanno, insomma, dimostrato questo aspetto della scrittura, quando la scrittura è anche proprio di tipo autobiografico, aiuta molto a sciogliere alcuni nodi, a distendere i pensieri, a vedere le cose in un modo diverso.
Ma anche forse a prendere anche consapevolezza ancora maggiormente, mi viene da dire, di quello che ti succede e di chi sei tu in quel momento. Ho fatto un'associazione stranissima, ho pensato a quello, ho pensato alle persone che devono dimagrire, che vogliono dimagrire, gli viene detto di tenere un diario.
Il diario alimentare.
Di scrivere cosa mangiano, perché praticamente vedendo, cioè oltre a averlo sapere, cioè, ho mangiato questo, però per arrivare proprio alla consapevolezza di quello che veramente faccio, lo tiro fuori, lo scrivo e lo riguardo. È interessante anche questo discorso proprio.
Quindi se la nana avesse potuto scrivere, magari si accorgeva prima che era un po' troppo caldo e saltava fuori prima.
È se così, la rana avesse potuto scrivere.
Potrebbe essere un punto di vista, è da valutare.
E forse il fatto appunto, la rana che riesce a schizzare fuori è quella che è riuscita per esempio a trovare uno strumento.
Quantomeno ha metabolizzato la situazione in una certa maniera e magari lo scrivere è proprio uno strumento che aiuta a questo, come si diceva. Sì, sì, può essere interessante come... È un punto di vista particolare, mi interessa. È vero, si è detto tanto della scrittura come terapia in quel senso, ma io proprio lo vedevo come non tanto scrivo perché ho la necessità di scrivere, ma scrivo per far capire cosa sto vivendo in questo momento a qualcun altro. È questo che è il messaggio, sì, che volevo far passare.
Sì, perché la mia intenzione nel lavorare a questo libro è stata un po' duplice. Io volevo che si parlasse di questi temi perché sono temi un po' sottaciuti. Ci sono moltissime persone che soffrono di disturbi, sì, d'ansia con attacchi di panico, e però è un qualcosa di cui le persone di solito un pochino si vergognano, c'è un po' un problema di stigma nei confronti del disagio psicologico.
Tu dici, è il motivo per cui ci si vergogna di questa cosa, qual è esattamente secondo te?
Intanto perché sui disturbi mentali storicamente c'è uno stigma, cioè noi in fin dei conti non è da molto tempo che abbiamo aperto le porte dei manicomi.
Vero.
E poi diciamo che nei confronti proprio specificatamente dei problemi di ansia, i problemi di ansia sono un po' strani, sono un po' sfuggenti perché si sta molto male, ti provocano una serie di sintomi veramente molto dolorosi, molto, molto fastidiosi. Uno può passare giorni e giorni in situazioni in cui fai fatica a respirare, ti gira la testa, hai la tachicardia, hai formicoli ovunque, vertigini, sensazioni di instabilità. Ed è veramente faticoso portare avanti la propria vita quotidiana quando tutti i giorni, per settimane, per mesi, per anni, ti senti sempre così. Però nello stesso tempo si tratta di sintomi che non nascondono una condizione patologica seria, grave. Non hai bisogno, non è che ti batte il cuore perché hai un problema cardiaco.
Certo.
E quindi tu vivi in questo equilibrio tra il soffrire enormemente, perché si soffre, sì, veramente tanto, e il non sentirti quasi neanche legittimato a soffrire, perché dici ma in fondo non ho niente. E allora è un po' anche da questo che nasce la vergogna, anche perché è difficile comunicare alle persone quanto stai male, perché tu dici io sto male, la gente ti guarda e dice ma perché stai male, non hai niente, stai benissimo, sei sano come un pesce, e lì subentra il rischio di chiudersi in se stessi, di non volere parlare di queste cose, e questo non fa poi altro che aggravare la situazione.
Sì, perché come si diceva invece l'esprimerlo in qualche modo, che in questo caso poteva essere la scrittura o comunque anche riuscirne a parlare, è comunque già tirare fuori, come si diceva prima, e anche farlo uscire, farlo andare, anche forse vederlo in un altro modo, vederlo da fuori, vedere che c'è, vabbè, e come penso sia necessario accettarlo, perché penso che la cosa difficile sia anche accettare di essere in questa situazione. A volte magari c'è anche un discorso di negazione, sì, io sto male, ma poi non è poi così vero, perché è vero, guarda come sto bene in realtà. È difficile anche.
Sì, questo è, no, questa cosa che dici è verissima. Io per esempio ho sentito di persone che dicono io preferirei sentirmi dire dal dottore che ho qualcosa di fisico piuttosto che non qualcosa di mentale, che uno dice ma come, preferiresti veramente essere malato, avere bisogno di cure, di ospedali, perché sembra che sia quasi più rassicurante, mentre invece questo tipo di disagio si tende ad allontanarlo, e purtroppo allontanando la consapevolezza si allontana anche il momento di presa di coscienza, il momento in cui ci piglia la responsabilità e si va a cercare le soluzioni, perché le soluzioni bisogna andarsele a cercare. Siccome non c'è la pillolina magica, allora bisogna attivarsi in prima persona, mettendo assieme tutte tutte le risorse, tutte le soluzioni possibili e ritagliarsi il proprio percorso. E questo è un passaggio che fai solo se riesci ad accettare serenamente quello che ti sta succedendo.
Infatti, e questo per me vale poi in molti ambiti, il discorso anche di prendersi la responsabilità è comunque darsi il potere della guarigione in qualche modo. Se io mi prendo la responsabilità di dire sì, ho questo, sto attraversando questo momento, sono in questa situazione, però mi tengo la responsabilità mia, ma ho anche il potere di dire bene, da qui parto per cambiare una situazione. Se invece io comincio a fare del vittimismo, a dire e a spostare il potere da me a qualcun altro, è perché qualcuno non mi aiuta, è perché quello non fa quest'altro, e beh, alla fine il potere è suo di aiutarmi, non mio.
L'hai detto perfettamente bene, molto meglio di come avrei potuto dirlo io.
Wow,
non voglio aggiungere niente.
Aggiungo solo una cosa io, che il passo che c'è prima è il prendere coscienza, che è sempre il motivo per cui la rana sta là. Cioè, per prima cosa devi prendere coscienza che c'è un problema e dopo trovi la maniera di combattere, trovi le armi, trovi tutto quanto. E purtroppo il prenderne coscienza penso che passi anche da altri fattori che comunque discutiamo nella seconda parte. Farei introdurre a Marina il brano che
sì,
ha scelto di mandarci, che così ci dice anche due cose su questo brano.
Sì, allora io avevo piacere di ascoltare in questa situazione un brano che si chiama Mad World, che è stato la colonna sonora di un film cult di qualche anno fa, Donnie Darko.
Sì, che molti ricorderanno, suppongo, io
bellissima
per prima.
Bellissima scelta.
Sì. Ma mi ricordo molto, quasi più la canzone del film, devo dire.
Sì, beh, perché è veramente molto molto bella, molto caratterizzante, molto d'atmosfera, come sì, diceva appunto Alfie adesso. E il motivo per cui l'ho scelto fondamentalmente è questo qui, che questo è un brano è un brano triste, è un brano malinconico che parla delle nostre ombre, dei nostri lati crepuscolari, di quei momenti in cui la vita ci sembra un po' priva di senso e magari percepiamo anche un senso di estraneità nei confronti delle altre persone. E io penso che sentirsi in questo modo faccia parte della vita, che siano parti di noi che dobbiamo in qualche modo accettare, ascoltare, che non le dobbiamo respingere, perché purtroppo ogni tanto si percepisce quasi una sorta di pressione nel dover essere sempre per forza felici, sempre sorridenti, sempre positivi. E ok, d'accordo, però quando emergono questi lati di noi più tristi, più ombrosi, più crepuscolari, li dobbiamo ascoltare, dobbiamo imparare ad ascoltare anche questo.
Sì, perché comunque fa parte di noi e schiacciarlo significherebbe comunque negare una nostra parte, anche una nostra possibile crescita.
Ascoltare questo brano sarà un'occasione unica per ragionare su questa cosa. Direi che lo ascoltiamo e ci risentiamo fra un attimo.
Sì, immergiamoci nell'atmosfera.
Ciao, sono Denise Mi, a suono al Montalban e tutti i dì ascolto Radio 1909.
Radio 1909 Spot. Marchignoli Auto a Castel d'Aiano. Vendita auto nuove e usate con ampia scelta di auto a chilometri zero. Servizio di officina, autoriparazioni e gommista. Vieni a trovarci, un giro fuori Bologna per trovare la tua auto. Marchignoli vi aspetta a Castel d'Aiano in via Valdavena 2, proprio all'entrata del paese. Paolo vi aspetta anche con un appuntamento telefonico. Potete chiamare allo 051 91 41 66 per provare la vostra nuova auto. Marchignoli Auto a Castel d'Aiano.
Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday.
Eccoci qua, bellissimo brano, emozionante, e molto molto bello. Grazie Marina per la scelta, che ho gradito tantissimo e sicuramente è piaciuta anche a chi ci sta ascoltando. Volevo riagganciarmi a quanto detto nel frame precedente della trasmissione, quando abbiamo parlato dell'aspetto terapeutico dello scrivere, e in particolare per quello che riguarda proprio il tipo di libro che hai scritto, per l'argomento che tratti, per come lo tratti, avevo piacere di chiederti se non ritieni che possa avere un importante aspetto terapeutico anche la lettura di questo libro per chi eventualmente avesse questo tipo di problema.
Allora, adesso terapeutico esattamente non lo so, perché terapeutica è una parola forte. E non lo so, non mi aspetto che il mio libro possa aiutare le persone a guarire, mi sembra troppo. Non lo so, diciamo che non lo so. Però sicuramente una cosa che è venuta fuori, perché il libro è uscito circa 4 mesi fa e io da allora ricevo continuamente, praticamente ogni giorno, lettere, email da persone che l'hanno letto e che mi ringraziano. E mi ringraziano soprattutto perché si sono sentite viste, riconosciute, si identificano nelle cose che leggono, nelle cose che io ho raccontato, che sono capitate a me, e in questa possibilità di riflettersi giacciono dei significati importanti, perché le persone, leggendo una storia nella quale si possono identificare, innanzitutto si sentono meno sole, esatto, si sentono capite, possono trarre anche dei suggerimenti, perché io alla fine ho fatto un percorso che ho raccontato, e in questo percorso ci sono cose che magari sono molto individuali, riferite alla mia storia personale, ma ci sono anche spunti di riflessione e strumenti che possono poi essere utilizzati anche da
altri. Poi in ogni caso vedere come tu hai comunque utilizzato un percorso può anche essere anche di ispirazione per farsi venire un'idea personale, sì, su come fare un percorso, perché comunque è chiaro, siamo tutti esseri diversi, ognuno ha il suo bisogno, i bisogni non sono sempre gli stessi, però capire che comunque si può, si esce, ci sono delle strade, sì, poi ognuno troverà la sua, no? Però ci sono, e questo secondo me è un È un bel posto dove appoggiare i piedi.
Hai detto mica niente. Quando ti manca l'equilibrio, penso che un bel posto dove appoggiare i piedi sia il primo tassello che ti aiuta a ritrovarti.
Anche perché per fare un percorso devi appoggiare i piedi, sì, uno dietro l'altro.
Assolutamente sì. Sì, assolutamente
pezzettino per volta, quantomeno. E vedere comunque veramente che c'è una possibilità, un'apertura, una speranza, un respiro, che come già ho detto altrove, comunque questo libro per me è un respiro, mi fa respirare meglio, e per me è importantissimo. Persone che come te scrivono su questo argomento, io adesso non conosco tanto, ho visto tra l'altro una bibliografia incredibile nel libro, tu citi tantissimi autori, quindi uno volendo approfondire ha anche tutta una marea, si trova davanti a una possibilità immensa di andare a conoscere cose di vario tipo, diverse e molto interessanti. È per me è importantissimo, comunque è veramente un continuo spunto.
Sì, sì, perché io tra l'altro questo libro è un libro essenzialmente autobiografico, perché appunto racconto una parte della mia storia, ma io ho cercato di fare un lavoro che fosse un po' a cavallo tra l'autobiografia e un saggio, perché per esempio nella mia esperienza sapere, conoscere alcune cose dal punto di vista scientifico sull'ansia a me personalmente mi ha aiutato molto, cioè capire che un attacco di panico è una reazione fisiologica ben precisa e che quello che tu senti in quel momento non è una fantasia della tua mente malata, ma è il frutto di una serie di meccanismi fisiologici che stanno accadendo al tuo corpo e che hanno una loro precisa ragione di esistere. Essere malati d'ansia significa fondamentalmente che il meccanismo fisiologico di attivazione, di reazione davanti alle minacce si è un po', come dire, inceppato e tende ad attivarsi anche quando non sarebbe necessario.
Ricorda un po' l'allergia come cosa, cioè alla fine sì. Ti attivi anche quando ti vengono delle difese anche quando non servirebbe.
Anche quando non servirebbe, esatto, alla fine l'ansia acuta e gli attacchi di panico sono esattamente quello. E a me personalmente mi ha molto aiutato, perché quando senti il tuo cuore che galoppa e pensi che stai per morire e senti che ti manca il respiro, sapere che tutte quelle cose in realtà non sono altro che la reazione di un corpo che si prepara a reagire a una minaccia, si prepara fisicamente. Tutte quelle sensazioni tu le provi perché c'è l'adrenalina, c'è il cortisolo, ci sono un'altra serie di sostanze in circolo. Ecco, a me sapere queste cose mi rassicura.
Perché sì, è vero, tranquillizzante.
Sì, perché non è una cosa oscura, misteriosa. Tu sai esattamente cosa sta succedendo, poi non è piacevole. Però a me personalmente aiuta, e quindi ho voluto anche mettere questa parte nel libro.
No, che io ritengo veramente molto importante questa cosa. Però ti dà il discorso di sapere che puoi appoggiare i piedi, anche questo, no? Li appoggio perché so che questo sta succedendo per un motivo e non sta, il mondo si sta deformando improvvisamente, ecco.
Ma tu ritieni che tutte le persone che hanno attacchi di panico abbiano coscienza del problema, sappiano di avere un attacco di panico e che cos'è un attacco di panico? Pensi che ci sia abbastanza informazione su questa cosa? O come immagino, ci sono una parte di persone che vivono questo tipo di situazione senza capire che cosa stanno vivendo realmente?
Ma io sono un pochettino critica, sinceramente, nei confronti del tipo di informazione che c'è disponibile su questi temi, perché succede questo secondo me, che di attacchi di panico si parla, proprio anche il termine attacco di panico viene utilizzato anche nelle conversazioni normali e a volte anche a sproposito, e per cui c'è questa specie di effetto paradossale per cui si parla di una cosa senza sapere che cos'è. A volte si usa il termine attacco di panico per magari per spiegare un'emozione particolarmente violenta o un momento di agitazione che non ha nulla a che vedere con l'attacco di panico, per cui di fatto succede che le persone continuano a finire al pronto soccorso a causa degli attacchi di panico e non hanno la più pallida idea di quello che gli sta succedendo, che è questo quello che è successo a me 25 anni fa, ma continua a succedere ancora adesso. A volte le persone non si convincono neanche dopo la prima, dopo la seconda volta, per cui ne fanno magari 5-10 di accessi al pronto soccorso prima di accettare Di avere questa cosa.
Che non sai cos'è.
Esatto. E contemporaneamente, secondo me, c'è un tipo di informazione in generale un pochettino superficiale, perché magari troviamo quegli articoletti, così, le cinque cose che devi fare per combattere l'ansia, oppure ci sono, non lo so, certe prese di posizione anche di una certa parte della psichiatria, non di tutta, che però sostiene che, insomma, poi alla fine tu prendi due medicine e ti passa. In realtà non è vero, non è vero per la maggior parte delle persone, non è vero, però c'è anche questo tipo di semplificazione qui, quindi sarebbe auspicabile che ci fosse un'informazione un pochettino più diffusa, un pochino più, come dire, un pochettino più approfondita, ecco, non così superficiale come mi sembra che ci sia.
Come dire, da una parte cinque cose e ti passa, l'altro medicina e ti passa, come un po' a nascondere invece forse un percorso che uno... Io ho questa convinzione dentro di me, che poi, come tutte le convinzioni mie, possono cambiare da un momento all'altro, però in questo momento, avendo io avuto un attacco di panico molto potente, non tanti, ma bello notevole, e non avendo capito assolutamente cosa succedeva, in un momento insospettabile, tra l'altro, tranquillamente a casa mia, improvvisamente mi si è bloccato un braccio e non si muoveva più, e non riuscivo più a parlare, ed ero convinta, ma proprio nessun dubbio, io stavo morendo, fine, ciao a tutti. Statemi bene, è stato bello, e cercavo di parlare, perché ovviamente parlare è il mio, mentre da te magari la scrittura, per me invece proprio la comunicazione, cercare di parlare, e non riuscivo perché mi si era bloccata la lingua, non si muoveva, non riuscivo ad articolare. Questo è stato il momento, penso, nel quale ho avuto più paura in assoluto nella mia vita, una paura pazzesca. Pronto soccorso subito, dove mi hanno cercato di sedarmi col Valium, e non ci sono riusciti. Questo è bellissimo, perché pera di Valium, mi passa l'infermiere dopo un po', e sei ancora sveglia? Dopo una volta, io sì, voglio andare a casa, io tanto sto morendo, gli continuavo a dire così. Questo mi ha fatto la seconda pera di Valium, poi mi ha detto: ma non hai niente, hai un attacco di panico. Non avevo mai saputo cosa fosse, e ti parlo di parecchi anni fa, ti parlo del 97, anzi 14 luglio 1997, mi ricordo esattamente, perché presa della Bastiglia,
stavo pensando,
e io invece presa dell'attacco, cioè, quindi ho subito un attacco anch'io oltre alla Bastiglia, e il mio era di panico, e non ho capito per molto tempo cosa fosse. Alla fine mi sono andata a informare io, ho ricercato, perché ho detto: che paura, che basta, insomma, basta questa paura. Fine. Non volevo più la paura, anch'io ho voluto un percorso per uscire. Per fortuna è stato veloce, ecco, sono riuscita, ne ho parlato molto però. Io ho parlato, ecco, questo è stato fondamentale.
A proposito di questa cosa del parlare, ci sono, che tu sappia, lo dico sempre per utilità nei confronti di chi ascolta la trasmissione, ci sono punti in cui ci si confronta fra persone che soffrono di questo tipo di problema, riunioni di persone che soffrono di questo tipo di problema, perché so che sono quelle situazioni nelle quali il confronto aiuta in maniera incredibile.
Sì.
C'è qualcosa di simile di cui tu sia a conoscenza, che hai frequentato, che conosci, che sai che esiste?
Allora, io conoscenza diretta non ne ho, perché non ho mai partecipato a niente del genere. So che esiste una metodologia, che è la metodologia quella dei gruppi di mutuo autoaiuto, che consiste di fatto nel riunire una serie di persone che hanno lo stesso problema per parlarne. Esistono alcune associazioni che fanno questo tipo di lavoro, che io immagino che possono avere una loro utilità, però ecco, è una cosa che io non ho sperimentato direttamente. Sono sicuramente degli strumenti utili, però mi sentirei di dire che bisogna fare un pochettino di attenzione a evitare che il parlare di questi temi e il condividerli possa sfociare in forme di, come posso dire, di vittimismo o di chiusura o di piangersi addosso, perché
diventa questo automaticamente inutile dopo.
Sì,
forse anche controproducente in quel senso, se la prendi così.
Sì, sì, esatto, è un rischio che secondo me bisogna assolutamente evitare, perché secondo me per superare l'ansia bisogna trovare un equilibrio tra tra l'accettare il coccolarsi, ma anche il sapersi dare dei calci nel sedere, perché serve anche qualche calcio,
certo,
nel sedere.
Okay.
Adesso volevo dedicarti un brano io, e il brano che ti dedico io è Bird Set Free di Sia, questa cantante australiana con una potenza e una capacità anche di parlare di questo argomento non piccole, perché non ha scritto soltanto una canzone su questo argomento, ne ha fatto addirittura un album sull'argomento, non su questo preciso, ma proprio sull'argomento lei parla più della pazzia in realtà e del lavoro comunque di testa, il cervello e che cosa ti può portare comunque sul lato oscuro, diciamo. Però questa canzone è diversamente da quella che hai proposto tu, ha più un'atmosfera solare, è più positiva.
Bene,
ascoltiamo.
Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot.
TAG Informatica. Riparazione e configurazione computer a domicilio per privati e uffici. Corsi sull'uso dei principali software direttamente a casa vostra o nel vostro ufficio. TAG Informatica, realizzazione siti internet e campagne pubblicitarie per il web. Ci trovi in rete all'indirizzo www.taginformatica.it o al 348-8320787. TAG Informatica, il tuo consulente digitale.
Wings, I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost a line, have been crossed. Had a voice, but I could not talk. You held me down. I struggled to fly now. Oh, but there's a scream inside. We are dried out. We hold on so tight. Alive. Oh, it eats us alive. Oh, yes, there's a swim inside. We are dried out. We hold on so tight. But I don't wanna die, no. I don't wanna die. I don't wanna die, yeah. And I don't care if I sing on key. I find myself in my melodies. I sing for love. I sing for me. I shine it out like a bird set free.
Yeah!
ali bloccate. Ero una cosa rotta. Avevo una voce, ma non riuscivo a cantare. Tu mi avresti tenuta in basso. Faticavo sulla terra, così persa. La linea era stata superata. Avevo una voce, ma non riuscivo a parlare. Tu mi tenevi giù. Adesso fatico a volare, ma c'è un grido dentro e siamo impauriti. Cerchiamo di farcela, non possiamo negarlo. Ci mangia vivi. Cerchiamo di farcela, ma non voglio morire. No, non voglio morire, non mi importa. Non mi importa se canto fuori tono. Trovo me stessa nelle mie melodie. Canto per amore. Canto per me. Grido forte, come un uccellino lasciato libero. Non mi importa se canto fuori tono. Trovo me stessa nelle mie melodie. Canto per amore, canto per me. E griderò forte, come un uccellino lasciato libero. Ora volo. Prendo le note più alte. Ho una voce, ascoltami. Ruggire stanotte. Tu mi tenevi giù, ma ho combattuto a voce alta. Ma c'è un grido dentro e siamo impauriti. Cerchiamo di farcela, non possiamo negarlo. Cerchiamo di farcela, non voglio morire, no. Non voglio morire, non mi importa. Non mi importa se canto fuori tono. Trovo me stessa nelle mie melodie e canto per amore. E canto per me. E grido forte, forte come un uccellino lasciato libero. E non mi importa se canto fuori tono. Io trovo me stessa nelle mie melodie. Canto per amore. Canto per me e griderò forte come un uccellino lasciato libero. Questa è la traduzione della canzone di Sia che abbiamo appena ascoltato. La volevo tradurre perché chiaramente non tutti sanno l'inglese.
Arrivederci a tutti, la trasmissione finisce qui, per me può anche finire, complimenti.
Ma grazie.
Che roba, brava. Sì, brava.
Grazie mille, ma grazie anche a Sia che ha scritto queste parole che hanno per me appunto un significato potente, insomma.
Peccato che non esistano tante traduzioni fatte bene come questa. Si trova della roba tradotta da Google Translator, messa lì come traduzione.
Ecco, quella, ma evitate come
fanno, in realtà ci fanno perdere tante sfumature, perché ragazzi, tradurre non è una roba facile. E questa è stata fatta veramente bene. Poi vabbè, chiaro, letta da te, però è fatta veramente bene. Bella traduzione, complimenti anche a chi ha tradotto, quindi.
E niente, volevo chiederti se ti era piaciuta la canzone, la traduzione, insomma il tutto.
Sì, no, questo testo è bellissimo, io confesso che non la conoscevo. Mi colpisce moltissimo questa cosa del, come dice, cantare fuori tono.
Sì.
Perché questa è una sensazione, per esempio, che non so, che io ho avuto spesso, siccome buona parte di questo momento così di crisi che io ho raccontato in questo libro dipendeva anche da alcune situazioni di disagio rispetto al mondo del lavoro, rispetto ad aver fatto alcune scelte di vita o no. E io mi sono sentita spesso come una che cantava fuori tono e ci ho messo del tempo a capire che va bene, cantavo fuori tono, ma quella è la mia voce. Per cui veramente bellissimo, ti ringrazio per questa dedica, non poteva essere più azzeccata.
Sono contentissima.
Guarda, faccio passare un messaggio da stadio, visto che questa trasmissione va in onda in una radio che è a prevalenza di trasmissioni sportive, in realtà la parte generalista al mattino, al pomeriggio è tutta sportiva. Faccio passare un messaggio da stadio: quando si fanno i cori allo stadio ti dicono sempre, ma non importa se sei a tono, se non sei in tono, l'importante è che si canti insieme. Non è un brutto messaggio,
no, non è un brutto messaggio. Poi uno, se vuol cantare poi anche da solo, va bene poi lo stesso.
Benissimo, per l'amor di Dio.
Però è chiaro, sì, il senso è...
Il concetto è...
Anche non aver paura di cantare.
Cioè bravissima.
Di non aver paura di buttar fuori, di esprimere. Poi si parlava della voce, e a me prende molto, come avevo appunto raccontato, perché ovviamente è il mio punto di sfogo, ma anche di blocco, quando è successo. Quindi per me era proprio questo, insomma. Ma mi fa piacere che vi sia piaciuta, spero sia piaciuta anche al pubblico, anche la canzone è bellissima con la sua voce, fantastica, insomma.
Diamo un po' di contatti di Marina, mi hai detto che ti sì. si può raggiungere via mail, che legge il libro.
Poi ha un blog, ha un blog che
diamo
io
un po'
seguo.
Di contatti per imparare a conoscere meglio Marina, per avvicinarsi al mondo di Marina. Sì.
Ma allora, io scrivo su un blog già da qualche anno e si chiama My Way Blog, che è raggiungibile all'indirizzo www.myWayBlog.it. dove ci sono i miei articoli. Io scrivo non molto spesso, però insomma c'è già un bel archivio di articoli che parlano di argomenti di psicologia.
E qui ricordiamo, ci mettiamo il link su,
sì, noi poi ti metteremo tutti gli indirizzi anche su Arte Parte, sulla nostra pagina, così chi ha sentito la trasmissione e ti vuole ritrovare e non riesce magari a prendersi giù il numero o la scritta, insomma, subito può trovarlo scritto direttamente. Altri contatti hai? Numero di telefono, di scarpe, di vita, altezza.
38 di scarpe.
Il libro si è distribuito a Bologna, si trova solo online? Come si
Dunque, il si libro trova? Si trova solo online, okay. Perché io non ho un editore, è un'autoproduzione e quindi si compra su Amazon.
Ok, perfetto.
Sia in versione cartacea che in versione ebook per Kindle, per chi la preferisce, ci sono tutti
perfetto.
E due.
Io ovviamente ho quella cartacea perché
bene.
Devo toccarlo il libro per questione proprio fisica. Beh, io direi che ci possiamo salutare e ringraziare soprattutto Marina della sua disponibilità a essere stata qui con noi. E vi invitiamo a fare delle domande, se ne avete, sulla nostra pagina Facebook, e chiederemo poi a Marina nel caso di rispondere.
Esatto,
sì, assolutamente. Sì, assolutamente sì, volentieri.
Grazie, è stato bellissimo averti qui.
Grazie davvero, appuntamento lunedì prossimo.
Alle 11.
Alle 11, Radio 1909.
www.radio1909.it
Bye bye.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Arte Parte. Sta buona che lo dico io questo qua. Un programma di Radio 1909 in collaborazione con l'associazione
Percorso Vitale.
Non mi frega niente della dizione, stiamo buona. Hanno condotto in studio
Simona Selvini.
Esatto. E Alfio Faffa Giugnoletti, che sono io. E ci trovate sempre qui
a lunedì.
Lo volevo dire io.
Alle 11.
Esatto.